Da Radio Mater trasmettiamo Vivere Oggi la nostra fede, meditazione spirituale a cura di Francesco Vitale. Vi ricordo che durante la trasmissione potete inviarci dei messaggi al numero 331-791-4523. Potete anche scriverci delle mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. A tutti voi auguriamo un buon ascolto e passiamo subito la parola al nostro carissimo Francesco Vitale.
E grazie, ben ritrovati, buona serata da Francesco Vitale, grazie alla mitica Giovanna in regia. La puntata di questa sera, già la preannuncio, sarà una puntata piuttosto affollata e possiamo dire collegata un po', faremo un po' un giro per l'Italia, ma non solo, no? Perché sapete che con la radio è possibile un po' viaggiare un po' da tutte le parti. Quindi da Roma andremo a finire a Genova, ma non propriamente solo a Genova, andremo anche in Brianza, torneremo ad Albavilla e poi, perché no, insomma, ci collegheremo con voi. Ritorniamo, non ci siamo mai fermati in realtà neanche durante l'estate, ma possiamo dire riprende la stagione normale di routine, come si dice, di Vivere Oggi la nostra fede, il nostro programma mensile che ci permette di riflettere appunto sul nostro vivere cristiani, sul nostro vivere da fede a partire dalle esperienze quotidiane della vita di tutti i giorni. Un abbraccio particolare a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando dalle loro case, stanno tornando a casa in macchina, mi raccomando, guidate con prudenza, e un pensiero alle persone ammalate, agli anziani, a chi si trova in ospedale, alle case di cura, di riposo. Sentitevi, lo dico sempre e mi fa piacere ripeterlo anche questa sera, parte della nostra famiglia, quella di Radio Mater, e quindi un abbraccio virtuale. Sapete che siete sempre presenti nel libro delle preghiere, nelle intenzioni quotidiane durante la celebrazione eucaristica. E un pensiero anche a chi va a lavorare, sono arrivati tanti messaggi di persone che iniziano, c'è chi inizia il weekend e chi per il weekend è anche l'inizio di una nuova attività lavorativa, quindi speriamo sempre, visto l'orario, anche di farvi un po' compagnia, regalarvi quando è possibile anche un po' un sorriso che in qualche modo aiuta a riflettere. La nostra Giovanna in regia ha dato già qualche numero e aggiungo anch'io un qualche numero, ci piace dare un po' i numeri, gli sms, la mail, la sapete. Vi ricordo che ci potete seguire, per i più tecnologici, anche in streaming sul nostro sito radiomater.org, c'è il pulsante per poterci ascoltare anche in streaming, sempre dal sito di Radio Mater, sempre aggiornato con tante notizie e tante novità. Potete anche riascoltare questa e tutte le altre trasmissioni che si alternano nel corso della settimana, molto semplice, dal sito, dall'home page, basta appunto portare il cursore sul menu La Radio, nel menu a tendina, cliccare poi su Ultime registrazioni e lì andarvi a scegliere la fascia oraria, così potete scaricarvi la trasmissione, riascoltarla, portarvela con voi. E poi ormai siamo anche sulle app, le maggiori app disponibili sul vostro store del telefonino, c'è anche l'applicazione Radio Mater, quindi potete anche quella, cliccate, è gratuita, scaricatela e ci potete ascoltare anche lì, per i più tecnologici, come diciamo, senza consumare giga. E siamo ovviamente su Facebook, la pagina di Radio Mater, dove già praticamente trovate le anticipazioni della puntata, quindi per chi è social può già sapere lì di cosa andremo a parlare, e tant'è vero che già saluto e ringrazio Virginia e Alberto che hanno messo il loro mi piace sotto al post, e lì se volete farci arrivare i vostri messaggi potrete in qualunque momento, insomma, commentare, scrivere e vi leggeremo durante la trasmissione. Ho già parlato troppo, ma lo sanno in regia che sono un chiacchierone in questo senso, ma oggi è giustificata perché Radio Mater, e Vivere Oggi la nostra fede, entra in casa di Annalisa e Arrigo, che da Genova sono collegati con noi. Annalisa e Arrigo, benvenuti.
Grazie, buonasera. Ciao.
Eccoci, benvenuti, grazie per essere con noi. E io Stanno arrivando dei messaggi dalla regia, voi sapete io rivelo tutto, ma poi parleremo anche di questi messaggi di servizio in questo senso, ma è un piacere perché, come vi dicevo prima, la bellezza è proprio quello, ci creiamo proprio famiglia, l'orario aiuta anche in qualche modo dalla mattina fino alla sera e entriamo già così, diciamo Genova ma in realtà anche Brianza, rompiamo il ghiaccio a Rigo, perché in qualche modo anche Brianza?
Ma perché io abito a Genova, ho sposato una genovese anche se non pura neanche lei, però io sono brianzolo anche se ai confini della Brianza perché sono di Cantù e quindi c'è un po' di Brianza anche, vero?
Anche allora, vai. No, anche se siamo, scusa ti ho interrotto.
No, anche se siamo qui a Genova, quindi al di là della tragedia del Ponte Morandi, è una città bellissima, con un centro storico fantastico, una storia spettacolare, con un mare che ci invidiano tutti.
Esatto, e quindi anzi ci permettete anche di fare un bel pensiero anche a Genova. È vero, non ho nominato Torino perché vado a memoria. Annalisa, tu di origine torinese.
Io origini torinese, nel senso che sono nata a Torino, okay. Però la mia città è Genova e ho vissuto però tanti anni a Roma.
Esatto, ma pensate un po' che groviglio di collegamenti. Allora, cominciamo a collocarvi, Annalisa e Arrigo, moglie, marito, genitori e soprattutto genitori di due figli, Gioele e Giordano, che immagino in questo momento stiano già nel migliore dei sonni, beati loro, vero?
Stanno dormendo, se si svegliano provvederemo, sentirete qualche pianto in diretta.
Non c'è problema.
Che a quest'ora possiamo parlare tranquillamente.
Ma infatti non a caso vi abbiamo trascinato e collocato volontariamente in questa collocazione, cioè in questa fascia oraria appunto per poter dialogare insieme. E con voi, lo dico agli amici in ascolto, parleremo un po' di tante cose. Ovviamente ci sono tanti spunti che ci riportano un po' al nostro vivere la fede, ma partiamo dal presupposto, voi siete due insegnanti. E quindi l'educazione oggi diventa molto importante, ma c'è, e vorrei proprio partire da questo, un bel progetto editoriale che parte da un progetto e un romanzo che a me è piaciuta una recensione che è stata pubblicata un po' di tempo fa, che è capace di coinvolgere e scaldare il cuore. Annalisa, ce ne vuoi parlare?
Sì, è un progetto aperto in questo momento, è la storia di Irene, la protagonista. È una storia di, poi magari ne parliamo con calma, però è una storia di accoglienza, di cura e di attenzione all'altro. E il titolo della storia è Lo scrigno di Irene, quindi poi magari dopo diamo dettagli più precisi, certo. Però se uno vuole informazioni basta che scriva su Google Lo scrigno di Irene e viene fuori tutto quanto, quindi non è difficile da cercare su internet. Non è un libro pubblicato, perché poi anche di questo forse Francesco tu sai spiegarlo meglio di me, sì. Molte case editrici adesso o chiedono soldi, quindi la pubblicazione poi richiede un impegno economico da parte dell'autore, o uno è un autore già affermato, oppure da qualche anno hanno introdotto questo metodo che è quello del crowdfunding, cioè il finanziamento dal basso, che consiste nel creare interesse in potenziali lettori. Se tanti preacquistano il libro viene stampato, distribuito e portato poi in libreria. Sta andando bene, quindi sono già contenta del risultato. No, però questa sera è l'occasione insomma per farsi conoscere, ma per dire soprattutto il pensiero che c'è dietro a questo romanzo.
Ecco, dici bene Annalisa, perché al di là del progetto, e torneremo a ripeterlo più volte anche nel corso della nostra chiacchierata, perché poi si lega con tanti spunti di riflessione, lo stavi già accennando, è un'idea molto interessante perché non solo permette un po' di, un po' come in tutti gli ambiti, di emergere, un po' di venire un po' alla luce per coloro che vogliono mettere su carta un pensiero, una storia, un qualcosa che faccia anche riflettere, ma soprattutto per le difficoltà che ci sono oggi un po' in tutti gli ambiti. In questo caso però anche, e non è cosa da poco, perché permette anche di riscoprire il potere della scrittura. Oggi, che i nostri ascoltatori lo sapranno perché lo ripeto fino all'eccesso, noi siamo ormai digitali anche all'eccesso, guardiamo, siamo sempre perennemente collegati con i telefonini, con i computer, anche in questo momento magari mentre parliamo diamo uno sguardo allo smartphone, controlliamo se è arrivata quella mail che dovevamo ricevere oggi e non troviamo più il tempo magari per riflettere e avere il tempo anche per la lettura, proprio quella dedicata. Questo romanzo, al di là del progetto, in realtà racconta, se vogliamo, anche una storia molto interessante che riguarda un po' anche la propria vita. Viene infatti definito un romanzo vivo, tutto da vivere. Perché, Annalisa?
È un romanzo in parte autobiografico, ma non perché la protagonista poi è incinta, perché questa storia è nata prima delle mie due gravidanze, quindi è stata quasi profetica per certi aspetti. Ma invece è autobiografico per la presenza di una figura Shadon, un indiano che io e Enrico abbiamo conosciuto nei tempi di Roma e che era sotto casa nostra e sì, ci chiedeva cura al punto tale che a un certo punto diceva che noi eravamo come Dio, ma non perché fossimo come Dio, ma perché lui associava appunto questa cura a Dio, no? E diceva, dopo Dio voi. E però questo era un richiamo costante all'occuparci di lui, tanto che poi si è rotto la gamba, l'abbiamo seguito. E questa è la parte più, diciamo, autobiografica di queste pagine, che per tanto tempo mi sono chiesta che legame avesse con la gravidanza, col rimanere incinta, col creare una famiglia. E proprio in questo periodo di crowdfunding, quindi un tempo in cui mi trovo a parlare spesso della storia, ho capito che si tratta sempre di accoglienza, dell'accoglienza della vita che uno ha in pancia, una donna, ma è anche l'accoglienza appunto della persona che ti bussa alla porta e ti chiede attenzione.
Accoglienza, e qui coinvolgo anche papà Arrigo, perché io penso, ecco, il momento dell'arrivo di un figlio è un dono tanto desiderato e inaspettato allo stesso tempo, che cambia, che coinvolge, che crea una trasformazione, penso, no, in ciascuno di noi. Figuriamoci anche quando poi arriva il secondo. Quanto è importante proprio questo nel discorso di aprirsi, no, alla vita, nel senso la vita è un cammino, è un progetto dove ciascuno di noi diciamo caratterizza, con l'aiuto di Dio, attraverso il lavoro, le relazioni, il raggiungimento di altri obiettivi. Ecco, le sensazioni che sono scaturite un po' nel vostro animo, nel vostro cuore, all'arrivo di queste splendide creature che hanno stravolto, e lo dico nel senso più bello del termine, le vostre vite. Lo chiedo prima ad Arrigo.
È vero, l'arrivo dei bambini e dei figli è un qualcosa che ti apre, che spariglia le carte e che, come dice uno scritto, è qualcosa che Dio ti dà e ti presta per fare un corso intensivo su come amare qualcun altro diverso da noi. E questo è bello, cioè è bello perché è proprio inatteso o naturalmente sperato, e che ti apre a uno stupore inedito. Se solo facciamo mente locale a quello che abbiamo in mano, alla responsabilità di crescere dei bambini che poi diventano uomini, che diventano autonomi, che diventano capaci di pensare, che potranno portare al mondo il loro sguardo unico, veramente c'è da indietreggiare un po', no? Perché la responsabilità è grande. Dall'altra parte sono frutti dell'amore, quindi è una sovrabbondanza che ha il loro volto. Dentro loro noi riconosciamo tanto, no, dell'amore che ci unisce e dell'amore di cui siamo stati fatti, che ci è arrivato come dono a nostra volta, dai genitori, ma anche da Dio, è chiaro. È logico che l'arrivo dei bambini è bellissimo, ma non dobbiamo dimenticare che è anche, da un certo punto di vista, faticoso, Perché? Perché ti obbliga a ridisegnare un progetto, a rivedere te stesso, a ricomporre un po' le priorità. E noi lo vediamo soprattutto adesso che è arrivato anche Giordano, e in questa fase in cui Giordano ha 5 mesi e Gioele ha 3 anni, è chiaro che è tutto il tempo dedicato a loro. E questo è bello. Se il nostro amore, il mio verso Annalisa, il nostro, insomma, è una immagine visibile, naturalmente sempre imperfetta, dell'amore di Dio, questo ci dice tanto, no? Dio, se noi riusciamo a rinunciare e a vivere la nostra giornata senza avere più spazi per noi adesso, in questo momento, figuriamoci, no, quanto Dio può dedicarci, no, tutto il suo tempo, tutta la sua fantasia.
Anche questo, se vogliamo, è un viaggio, no? Un viaggio della vita, è un viaggio, un percorso che mi piace anche in questo modo, no? Definire un piccolo traguardo da cui poi si riparte per raggiungere un'altra meta. Si diventa padri, e io penso anche questo, forse non solo nel momento in cui, ecco, un bambino, una bambina viene alla luce, ma anche nel momento in cui la propria sposa, la propria moglie è incinta. Penso che è un'esperienza, Enrico, che tu avrai sperimentato, lo stare accanto nella prima gravidanza e poi dopo nella seconda, e nell'anche condividere questi momenti di attesa, che, e non intendo solo, no, magari le visite dal ginecologo o il momento delle doglie, penso proprio tutto il percorso in questo senso. Ecco, un po' anche questa emozione di mettersi in gioco, in discussione di un percorso di cui non esiste, cioè noi non conosciamo bene le regole, se vogliamo, cioè non esiste una regola scritta, seguiamo un po' il nostro cuore e, se possiamo dire, anche un istinto paterno, me lo confermi?
Certo, cioè nessuno ti insegna a essere marito, nessuno ti insegna a essere padre, e lo impari strada facendo. Chiaro che durante la gravidanza e anche, devo dire, nei primi mesi, noi abbiamo un ruolo che sta a fianco, certo, che sostiene, che sorregge, che cerca di partecipare, ma che in effetti non vive direttamente, no? Quella grande, quel grande travaglio, no? Interiore, quella grande nascita, no? Che sta avvenendo, che è soprattutto dentro la donna. Però condividiamo questo e vediamo, no? Il corpo di Anna che si trasforma, e solo pensare che dentro sta avvenendo un vero miracolo, perché se per miracolo intendiamo qualcosa che non sappiamo spiegarci, chi può spiegarci come da un amore grande può nascere un essere umano non definibile, no? E quindi è un affiancamento bello. Devo dirti che non ho vissuto subito, no, in prospettiva, cioè come avverrà. L'ho visto sempre strada facendo, cioè man mano che passavano i mesi, no, anche la scelta del nome è avvenuta un po' tardi, sia per uno che per l'altro, tant'è che tutto l'entourage delle nostre famiglie richiedeva, no, già al terzo, quarto mese, quinto mese, sesto mese, cioè almeno dici un nome, no, come si chiamerà questo bambino, e noi l'abbiamo sempre scelto verso la fine, proprio perché abbiamo cercato di crescere con lui e quindi far sbocciare poi anche il nome con cui chiameremo i nostri figli fino a... No, c'era l'Anna che mi diceva devo tagliare, ha ragione.
No. Annalisa non si può permettere, è il co-conduttore casomai che...
La radio è bella perché non ci si vede, no?
No, ma Arrigo ha capito, perché il mio modo di fare è che io rivelo tutto, quindi se va bene, quindi anche se non vi vedo, immagina, io dico tutto. Se per esempio Annalisa mi mandasse in questo momento un messaggio, si sta allontanando, io rivelo questa cosa, cioè è la radio che si... Invece no, non me lo interrompere il papà, mi stava dicendo una cosa molto importante in questo senso.
Sì, è vero. Un'altra cosa che volevo dirti a proposito della sì, storia di prima, facciamo un passo indietro. Sì. Shadon è stato, questo è il nome di questo uomo, perché ha più di 50 anni, sì, dell'India del Nord, è stato la nostra finestra su un mondo altro, a Roma. È stato bellissimo per quello, perché attraverso di lui noi siamo entrati in contatto con un mondo che era un mondo, è vero, no? Di fatica, è un mondo di restrizioni, di privazioni, ma è anche un mondo estremamente ricco.
E a proposito di questa finestra, così chiamo subito in causa Annalisa, a me è piaciuto proprio nella sinossi di questo libro, che ripeto ancora non è editato, ancora non è uscito e tutto dipende da questo progetto, poi lo ripeteremo, mi piace questa parte della frase in cui si dice: non è più tempo per cercare luoghi, ma finalmente per essere luogo. Annalisa, una cosa molto importante se lo inseriamo anche in relazione nella tua esperienza di donna e poi madre.
Ma infatti è la consapevolezza della protagonista alla fine della storia, vabbè, poi non voglio rivelare proprio tutta la storia, però Irene va in continua ricerca, no, di luoghi, si affaccia alla finestra, cerca, vorrebbe poter accogliere il mondo intero, poi capisce che la cura è anche appunto nel farsi luogo, nell'accogliere la vita dentro di sé, e poi insomma è questo il senso poi dell'essere luogo, no? Luogo accogliente dei figli. E poi ci pensavo proprio in questi giorni, no? Ma prendersi cura dei figli è prendersi cura di una parte di mondo, non solo perché come genitori siamo chiamati a occuparci dei figli, ma se i figli crescono bene, una parte di mondo cresce bene, no? È come una grande catena, se ognuno si prende cura di un pezzo, insomma il mondo sta meglio.
E c'è questa Irene, no? Come mai magari la scelta di Shadon, insomma in qualche modo lo avete rivelato, ma come mai anche Irene, questa figura, chi è, perché la scelta di questo nome, come si inserisce nel racconto?
Ma Irene vuol dire pace. Quindi non è un nome casuale, è un nome di una donna che cerca la pace, no? Attorno a sé, dentro di sé, nella propria vita. Non è stato un nome casuale. E poi anche insomma, i dettagli della figura, del personaggio, mettono insieme pezzetti di donne incontrate, conosciute, soprattutto negli anni romani, perché comunque io ho vissuto a Roma 13 anni, e sono stati un po' gli anni in cui mi sono affacciata io alla finestra a conoscere appunto varie possibilità di vita, vari modi di guardare il mondo e di prendersi cura del mondo. Sì. Irene è un nome inventato, non è sicuramente riferito a nessuno, però mi piaceva perché appunto significa pace ed è una donna che cerca la pace dentro di sé prima di tutto. Però a volte le cose vanno insieme, perché occupandoci degli altri poi troviamo pace anche dentro di noi.
E noi proprio prima di iniziare la nostra chiacchierata stavamo selezionando alcune parti, sono proprio delle anteprime esclusive, perché...
Aspetta, sì, posso dire una cosa?
Sì, certo.
Perché prima hai detto che il testo non è disponibile. Una cosa che a me è sempre piaciuta di questa impostazione, no, del crowdfunding, è che preordinando il libro, cioè preacquistandolo, chi lo preacquista riceve la bozza. Non è un testo definitivo, perché io ho tutto il tempo per rivederlo, rielaborarlo, cercare i refusi persi, però può leggerlo. Tanto che poi tra gli amici e i conoscenti, dicendo guardate se lo leggete, no, potete anche dare delle restituzioni, in modo che il testo, è vero che è la mia storia, sì, però può crescere con il contributo delle restituzioni degli altri, no? Quindi magari ci può essere un passaggio oppure qualcosa che stona all'interno della storia, e quindi è bella questa idea, no, della storia che cresce anche col lettore, non solo con chi la scrive.
No, hai fatto bene a precisarlo, perché è anche questo uno scambio, no? Che sembra quasi scontato, ma che si rischia di perdere per certi aspetti. Anche collaborare insieme, perché no, alla lettura di un testo non ancora definitivo, ma che permette anche già di vedere le reazioni dall'altra parte. Quindi in realtà uno riceve le bozze e potrebbe anche dire: bello, farti anche delle domande o proporti, suggerirti anche delle modifiche di cui tu potresti tener conto. Quindi questa pure può essere una cosa molto, molto interessante, no? Se vogliamo.
Sì, no, fa parte un po' del progetto, secondo me, no? Anche l'idea che il testo può crescere anche in base appunto alle impressioni, ovviamente l'autore poi non è che modifica la storia perché a qualcuno non piace, però ci può essere un ragionamento, qualcosa che no, dà delle sfumature.
Sì, è un modo anche per entrare. È un modo anche per entrare in contatto con l'autore, quindi anche per confrontarsi proprio in questo scambio, non necessariamente, penso, no? Immagino, non necessariamente per dire aggiungi o sì o no, insomma, è un modo anche
no,
questo.
No, ma sì,
esatto.
È così.
E dicevamo che abbiamo delle parti che volevamo, almeno già per far venire appetito, forse non dovrei usare la parola appetito a quest'ora, insomma, però ecco, diciamo, per gustare, come si dice, nel lettore, nel nostro ascoltatore, il desiderio di addentrarsi in questo viaggio, perché viaggio nella vita, perché di un vero e proprio viaggio si tratta, proprio attraverso lo scrigno di Irene. E tu, Annalisa, hai scelto qualche parte intanto da farci ascoltare.
Sì, l'ho scelta, alcune sono dall'anteprima che si può leggere, scaricare direttamente aprendo la pagina dedicata poi allo scrigno di Irene.
Sì, poi proveremo a dare l'indirizzo ovviamente preciso, ma come dicevamo in apertura su un qualunque motore di ricerca su Google lo trovate, però poi per i più tecnologici che anche a quest'ora sono davanti al computer, poi daremo delle indicazioni. Ma ascoltiamo, lascio a te proprio la parola, Annalisa, una parte, una piccola anteprima, un piccolo estratto dello scrigno di Irene.
Allora, la prima parte che volevo leggervi è l'inizio proprio della storia, così vi affacciate anche voi dalla finestra di Irene.
Esatto.
Puntuale, ogni anno i primi di maggio, la signora di fronte alla finestra di Irene dispone le calle fiorite. Irene non ha mai visto compiere quel gesto rituale che fa sì che d'improvviso compaiano in fila, come soldatini, le calle bianche con le foglie verdeggianti su quel balcone. Sa che un giorno di maggio al risveglio le troverà e proverà il solito stupore. Una accanto all'altra, ben ordinate, signorili, maestose, eleganti, bianche e luminose, sono lì. Sull'attenti si innalzano come calici di champagne. Gliel'ho fatto notare Riccardo qualche anno prima. Le calle e le orchidee, se guardi, hanno una forma tipicamente femminile per raccogliere il seme e ogni primavera elevare il loro fiore verso il cielo. Non ci sono altri fiori su quel balcone, che Irene continua a fissare incantata, solo calle. E dove le terrà tutto l'anno? Il loro appartamento non è grande, a malapena riescono a viverci lei e Riccardo, e può ospitare giusto il tronchetto della felicità e una pianta di orchidee che le hanno regalato in occasione del matrimonio. Il resto fiorisce, cresce, sfiorisce, muore, rinasce, compare e scompare sul suo balcone come i garofanini, che nello stesso periodo della reemersione delle calle hanno regalato un'inaspettata fioritura fucsia dopo un inverno di silenzio. Le calle, l'orsacchiotto, il telefono della badante, la persiana sempre abbassata della signora Marisa che non ama la luce, le ultra ottantenni del primo piano che quando fa caldo dedicano ore a stendere due panni con cura e altro tanto tempo a controllarli e raccoglierli, affacciata al balcone, Irena le osserve, ignare di essere viste, e di regola il suo commento. Sembra più il tempo per stendere quelle due mutandine che il tempo perché queste si asciughino. Quest'ultimo spaccato la intenerisce tantissimo. Le sembra un gesto di cura imparato e rimasto vivo in un'esistenza ormai fievole. Ogni segno distintivo che viene dal palazzo di fronte le cattura l'attenzione.
Bella, bella questa prima parte, questa anteprima, che in qualche modo ci permette un po' di riflettere. Ci sono tanti spunti, immagino, no? Annalisa, da questa finestra, da questo balcone, no? Questi occhi di Irene che in realtà vedono e riflettono. Ti va di commentarci brevemente, ci mancherebbe, insomma, un po' proprio il significato di questa descrizione, perché è davvero un vero e proprio viaggio attraverso sensazioni, emozioni, non solo sulle persone che appunto vede, no? Ma anche su ciò che lo circonda.
Sì, questo è un po' l'inizio, no? Irene che si affaccia alla finestra e si interroga su ciò che la circonda, senza però relazionarsi, perché guarda, ma non può parlare con le vecchiette di fronte, con la signora Marisa, con la badante, perché poi adesso era uno stralcio, no? Ma c'è tutta una fantasia di Irene sulla badante che si occupa dell'anziana signora, che al mattino presto è lì al telefono sul balcone, con chi parla, forse col figlio. Quindi Irene si interroga delle vite di fronte, no? Però ovviamente non interagisce con Riccardo, il marito, e dice: ma chissà che vita conducono, chissà come stanno, no? Poi Shadon è appunto la figura che permette a Irene di uscire fuori, no? E di interagire, di prendersi per la prima volta a cura di qualcuno. Ma adesso mentre raccontavo mi veniva in mente Gioele, nostro figlio, che ora ha 3 anni, sì, che invece non fa come Irene. Quando vede qualcuno sul balcone di fronte lo chiama e di solito gli chiede come sta.
Beh, è una cosa bella anche questa.
No, perché dai bambini si imparano tante cose. E lui ha 2 o 3 persone che si affacciano alla finestra, li chiama, imparato il nome, e gli chiede poi come stanno, insomma, c'è un dialogo da balcone a balcone.
E dove è questa la bellezza dei bambini, no? Dicevi, Enrico?
Sì, no, dicevo che in questo primo spezzone, oltre a Irene e alle Cale e tutto il resto, il protagonista è il balcone. E secondo me è interessante fare 2 considerazioni sul balcone, e che è chiaramente un elemento architettonico, ma che è anche un luogo di esposizione. Non tutti hanno un balcone nella propria casa, soprattutto in città, però chi ce l'ha lo sa che è un luogo esterno all'interno, che è un luogo in cui tu comunque ti esponi, non solo al vento, non solo alla pioggia, ma anche allo sguardo degli altri. È l'occasione in cui tu puoi proiettare il tuo sguardo in maniera molto più forte che non rispetto alla finestra, verso l'esterno. E questo secondo me è un elemento che non è soltanto architettonico, ma che è anche un luogo, come dire, in cui crescere, no? È un luogo indispensabile per crescere anche come cittadini. Cioè il balcone è questa esposizione all'altro. Quando troppo spesso noi tendiamo sempre a chiuderci, no? A trovare le sicurezze che ti dà la casa, che ti dà il tuo ambiente, che ti danno i tuoi amici, che ti danno quelli che la pensano come te, il balcone ci richiama tutti i giorni a esporci. E è bello andare sul balcone, anche quando piove, perché comunque respiri un'aria diversa e ritorni dentro rigenerato.
Mi piace questa immagine, no? Del trovare il coraggio e la forza di esporsi, no? Su quel balcone, soprattutto proprio il protagonista, il balcone oggi, e da una parte anche questa capacità, partendo appunto dall'esempio dei più piccoli, di non soffermarsi alle volte solo a osservare, ma anche a parlare. Ehi, ciao, ci sono, perché questo ci permette in qualche modo già di addentrarci su un tema molto importante, che parte dalla vita, ci porta a riflettere sull'educazione dei nostri ragazzi e della scuola, e vi spiegherò perché Annalisa e Arrigo si inseriscono bene anche nel progetto della scuola. È tempo di fare una pausa musicale. Annalisa e Arrigo, l'avrete capito, rimarranno con noi inchiodati alle loro poltrone, scherzo, però insomma davanti al microfono fino alla fine, ma anche disponibili a dialogare con i nostri amici, le nostre amiche in ascolto, che possono già interagire con noi attraverso la posta elettronica diretta @radiomater.org o via sms al 331-79-14523. Più tardi apriremo anche le linee telefoniche per dialogare insieme. Ci potete raggiungere anche tramite la pagina Facebook di Radio Mater, come ha fatto anche Monica, che salutiamo. Piccola pausa musicale, poi si torna qua per continuare insieme il nostro viaggio attraverso la nostra fede. Restate su Radio Mater. si parla di famiglia in qualche modo nella puntata speciale, sono tutte speciali in realtà, uniche e speriamo anche irripetibili, no scherzo, le potrete riascoltare ovviamente sul nostro sito radiomater.org, anche questa nuova puntata di Vivere Oggi la Nostra Fede, Francesco Vitale con voi in studio insieme a casa di Annalisa e Arrigo per parlare di vita, di famiglia, questi due sposi, genitori che si sono immersi in un bel percorso accogliendo la sfida appunto di accogliere due vite e nello stesso tempo anche di camminare insieme, uniti nell'amore, nella fede, nell'essere famiglia. Prima della pausa vi rivelavo che avremo parlato anche di scuola e vi rinnovo l'invito a dialogare con noi in tempo reale, l'indirizzo di posta elettronica diretta @radiomater.org e i vostri messaggi all'SMS 331-7914-523. Torneremo anche a parlare dello scrigno di Irene, questo progetto editoriale di crowdfunding, di possibilità di preordinare questo libro e per dare anche, se vogliamo, la possibilità all'autrice, in questo caso ad Annalisa, di poter far venire alla luce questo testo che parte da un'esperienza biografica ma che è molto di più, no? Che coinvolge e, come abbiamo avuto modo di ripetere più volte, è capace anche di scaldare il cuore. Nel corso della puntata vi daremo anche i modi per leggere l'anteprima del testo, interagire con l'autrice, c'è anche un profilo Facebook, poi dopo ne parleremo. Parliamo di scuola perché Annalisa e Arrigo sono anche insegnanti di religione cattolica nella scuola, in due scuole diverse, forse Arrigo penserà per fortuna, scherzo, ma poi parleremo anche del vostro essere insegnanti, ma ecco, parto da Annalisa, siamo cavalieri. I ragazzi oggi, innanzitutto Annalisa, che classi hai, a chi insegni? Perché anche la fascia di età ha la sua differenza in questo senso.
Io ormai ho visitato tutte le fasce d'età, perché sono partita dalle superiori, sono arrivata alle elementari, alla primaria, e ora quest'anno, quando riprenderò a lavorare, andrò alle medie. Quindi . Ho viaggiato tanto con tutte le fasce d'età. E quindi...
Fermo restando, Annalisa, anche l'esperienza romana, che per anni ha anche insegnato a Roma, e quindi già Roma ha una realtà a parte, no?
Infatti, a Roma ero alle superiori.
Esatto, che già appunto con le sue complessità e quant'altro in tutto questo, cerchiamo di creare un discorso generico, ma partendo ovviamente adesso da Genova, e non basterebbe ovviamente un'ora neanche, no? Ma come vedi oggi questi ragazzi, anche nella adesso forse farei l'esperienza delle medie, ma già alle superiori, oggi, com'è la loro sensibilità, la loro anche collocazione, se vogliamo, rispetto proprio al percorso anche scolastico? Poi dopo parleremo anche di fede, se vogliamo, ma innanzitutto nel percorso anche di scelte, di educazione.
Ma sinceramente penso che i ragazzi poi sono lo specchio, no? del tempo in cui vivono. E i ragazzi di adesso hanno tante domande. Poi magari le fanno uscire quando trovano fiducia, quando trovano ascolto, quando trovano la possibilità di venire fuori, no? Con un mondo che è chiuso. Forse se vogliamo, non lo so, fare confronti tra le generazioni, non so mai se bene o male, no? Perché comunque ogni generazione porta le sue bellezze e i suoi pesi. Però rispetto alle generazioni passate, forse ecco, fanno più fatica a far venire fuori la domanda, perché è più facile scriverla attraverso i social network, è più facile tenersela dentro, dirla a un amichetto, no? A un amico, un amichetto. Ma invece poi quando trovano spazio e possibilità, allora viene fuori un mondo immenso, secondo me. Un mondo di ricerca, no? Soprattutto di complessità, che forse, ecco, noi non avevamo in quel modo, perché manifestavamo magari no? un desiderio di impegno più profondo rispetto ai ragazzi di adesso, ma nel momento in cui viene fuori il mondo, no? di questi ragazzi, allora è interessante sapere cogliere la loro profondità. E Arrigo mi ha letta nel pensiero. Ora sono solo 5 anni che siamo sposati ad aprile, ma ieri mattina, mentre era in treno, perché lui lavora a Busalla, che non so se sapete, però non è proprio a Genova, ci vuole un tre quarti d'ora di viaggio ogni volta, mi ha telefonato. Io pensavo che mi volesse chiedere come stava Gioele, come stava Giordano, e invece voleva leggermi un testo di una sua allieva, e perché di un lavoro che aveva fatto all'inizio dell'anno. Siccome io sono a casa in questo momento e non ho materiale vivo, allora lascio la parola a lui, anche se ora mi ricordo che qualche anno fa, forse è nata da qua l'idea di Irene, avevo chiesto ai ragazzi di descrivermi cosa vedevano dalla loro finestra, e anche lì era venuto fuori un mondo molto bello, molto interessante. Vabbè, lascio la parola ad Arrigo, che ha questo foglio in mano, che me l'ha letto, e ieri, vabbè, avevo Giordano in braccio, lo stavo allattando, mi sono venuti i lacrimoni, quindi ne vale
allora
la pena.
Allora prepariamo i fazzoletti, Arrigo, anche in qualche modo a questo si unisce un po' su questa ricerca di senso, no? Dei ragazzi. Te lo lascio leggere e poi vorrei proprio condividere con te anche questo carattere dei giovani, perché poi spesso, e me lo confermerai anche tu forse attraverso la lettura, no? Si parla sempre di giovani che magari sono distaccati, che forse non hanno fede, in realtà spesso la dimostrano con qualcosa, che si fa preghiera magari attraverso altre formule, altre cose che diciamo circondano la loro vita, ma che sono sempre in ricerca.
Sì, io ho sempre insegnato ai ragazzi delle superiori. Quando ero a Roma, tu conosci bene Roma, sì. Ero a Laurentino 38, per cui vuol dire un quartiere non proprio semplicissimo, e all'alberghiero, a Tor Carbone.
Poi, come direbbe qualcuno adesso, Arrigo, tutta vita, insomma.
E lì, anche lì, ricevevo tanto stupore, tanta fatica, anche tanta opposizione, perché comunque gli adolescenti di oggi, come tutti gli adolescenti, hanno questo aspetto positivo che è un loro modo per affermarsi, per capire, no? Per imparare anche in cosa possono rendersi autonomi, cosa vuol dire l'autonomia anche di pensiero, e anche contestare a loro modo. Mentre adesso insegno in una scuola di montagna, il comune si chiama Roncoscrivia, è vicino a Busalla, e è una scuola superiore che ha dentro sia liceo che il tecnico, e in una seconda liceo, proprio l'altro ieri, ho proposto un testo di Ere De Luca, così, che dava delle definizioni della parola valore, no? Cioè, considero valore questo, quest'altro, quest'altro, e puntavo a fare esprimere ai ragazzi non delle cose generiche, no? Considero valore l'amicizia, l'amore, la pace nel mondo, su cui tutti sono d'accordo, ma di espressioni un po' più loro personali. Questa mia allieva di secondo liceo scrive questo: considero valore la vita, per quanto essa possa essere difficile. Considero valore la mente umana e tutti i pensieri e le idee che affiorano ogni giorno. Considero valore le persone arroganti, perché mettono in luce le persone altruiste. Considero valore i pensieri più sbagliati, perché senza questi non esisterebbero neanche quelli giusti. Considero valore ogni piccolo momento di tristezza, perché ti ricorda quanto felicità siano da vivere. Considero valore avere un pensiero libero dai pregiudizi e dall'idea di massa. Considero valore i pregiudizi, perché ti insegnano a capire il mondo. Considero valore riconoscere il significato della parola stessa.
Uno ricorda quanti anni ha questa studentessa?
È a 15 anni.
Ecco,
capito? Cioè, nel senso che allora di fronte a una comunque uno sguardo, no, sugli adolescenti di oggi, spesso negativo, no, perché sono disimpegnati, sono sempre sul cellulare e non hanno interessi e sono cose tutte vere, tra le altre cose, tra l'altro, quando sono stimolati, quando vengono messi nella condizione di poter esprimere qualcosa che hanno dentro, possono arrivare anche a dire queste cose. Allora, può essere che questa mia allieva l'ha copiata da internet da qualche parte, non lo so, voglio pensare davvero che invece ha elaborato queste cose, perché è una bella persona. È una delle poche ragazze in prima l'anno scorso, esatto, che dal nostro istituto era andata ai primi, le prime riunioni di Friday for Freedom, no? Quindi è una ragazza che ha dentro di noi. Non sono tutti così, i miei ragazzi. Però devo dire che dentro hanno questa capacità bella, che forse noi alla loro età non avevamo, diciamocelo.
Non l'avevamo alla loro età, e spesso tanti adulti di oggi non riescono neanche più a ripercepirla. Cioè, questo mi spinge, Arrigo, a pensare che è necessario lavorare con questi ragazzi. Speriamo anche, spieghiamo anche per i non addetti ai lavori, avrai, come diciamo tutti gli insegnanti docenti di religione cattolica, una parte dei cosiddetti avvalentesi, cioè coloro che scelgono appunto di seguire l'insegnamento della religione cattolica, e i non avvalentesi, cioè quelli che durante l'ora di religione fanno altro, fanno materie alternative, i più grandi spesso in alcuni istituti escono e fanno altro. Spesso sarà anche capitato, e parlo per esperienza indiretta, che i non avvalentesi, proprio in virtù di ciò che è stato raccontato da coloro che seguono proprio queste lezioni, vogliano poi dopo inserirsi. Mi spiegherai, mi confermerai, Arrigo, se è capitato anche nella tua esperienza o meno. Però significa che questi ragazzi sono lì con le antennine pronte a decidere come sta andando, che cosa mi spiegheranno, cosa mi vogliono dire. Quindi, da una parte la responsabilità del docente, dall'altra l'attenzione che i nostri ragazzi, i nostri figli oggi sono attenti anche alle scelte e a ciò che ci viene proposto. Questo qua del valore, che sembra una frase, hai detto bene, magari che possa essere buttata sotto didascalia di una foto su Instagram con una marea di hashtag, mi capiranno solo i più social, in realtà potrebbe potrebbe in qualche modo manifestare veramente anche uno stato d'animo, senza dimenticare, e chissà che non ci sia tra i tuoi studenti, coloro che vengono anche da difficoltà all'interno delle proprie famiglie. Non possiamo
assolutamente oggi
di genitori separati, problemi all'interno, insomma, se ne trovano di tutti i tipi.
Di ragazzi che vivono, no, delle difficoltà a livello personale, familiare, ambientale, ce ne sono tanti. In particolare i ragazzi da noi del tecnico, c'è una alta percentuale, i cosiddetti BES si chiama adesso, per chi non è dentro il mondo della scuola, il BES è una modalità per dire bisogni educativi speciali, che viene utilizzato per proprio quei ragazzi che magari non hanno delle difficoltà come la dislessia o altro, ma che vivono un disagio personale che li rende più faticoso lo studio. Ecco, di questi ne abbiamo sempre tanti. Ma al di là di questo, devo dire che l'ora di religione, come la chiamano i ragazzi, è un'ora in cui imparare un linguaggio nuovo, che è il linguaggio simbolico. Io punto molto su questo, cioè sulla capacità di imparare, sviluppare, conoscere questo linguaggio che ti porta oltre, no? Che ti permette di, come dire, utilizzare, no, la parola in maniera più piena. E questo è del tutto complementare e integrativo con tutti gli altri linguaggi, scientifico, umanistico, storico, eccetera, che insegnano gli altri colleghi. E poi il resto viene dopo. Prima l'uomo, prima le domande, prima il linguaggio simbolico, prima l'apertura, lo stupore, poi dopo ci puoi innestare anche, no, il resto, la Bibbia e la storia e tutto il resto, però prima viene quello. E se punti su quello, i ragazzi sentono che stai parlando un linguaggio che parla alla loro vita, e quindi possono anche stupirti.
Arrigo, cosa ti colpisce oggi nei ragazzi e nelle ragazze che incontri in classe? Cos'è che veramente ti dice, caspita, qui c'è da lavorare, qui c'è da puntare, no? Ogni anno presenterai un progetto, un percorso da affrontare, da percorrere nell'intero anno scolastico. Cos'è che, colpisce un po' il tuo cuore e anche la tua sensibilità di docente, insegnante, ma allo stesso tempo padre, no? Perché alla fine sono un po' figli acquisiti, quelli che incontri quotidianamente nel corso della settimana?
Allora, dipende dalle classi. Nelle prime ti colpisce sempre un po' lo sguardo un po' spaesato, no? Di questi ragazzi che arrivano dalle medie e vengono proiettati in un mondo di quasi grandi. E quindi leggi nei loro occhi, sia da una parte, no? Il fascino del mondo dei grandi, dall'altra la paura di poterci camminare dentro. E degli altri invece mi stupisce sempre, non so come dire, il legame che si crea, no? La capacità di raccontarti anche con uno sguardo la loro vita. Questo colpisce, perché è questo, e anche quando poi colpisce anche la loro aridità, no? A volte la loro repulsione, la loro mancanza di voglia, no? Proprio di imparare, di ascoltare. Ma dall'altra parte c'è invece dietro una voglia di liberarsi, no? Magari anche da tante paure, da tante pressioni. Perché questi ragazzi nostri, rispetto alla mia generazione, sono ragazzi che hanno addosso la pressione di una montagna di persone, perché spesso sono figli unici, spesso sono solo in due in famiglia e hanno alle spalle i genitori, i quattro nonni e tutto il resto che li riversano di attese, magari facendo il loro bene naturalmente, però questi li schiacciano un po'. E la mancanza di prospettiva del loro nel mondo, no? Nel progettare, questo li rende, come dire, guardano un po' più verso di sé, no? Allora il nostro compito è proprio quello di rivolgere il loro sguardo verso gli altri e verso il mondo, cioè far passare lo sguardo da uno sguardo che guarda verso il basso e verso uno piccolo schermo, come quello del cellulare, a uno sguardo che invece li permette di intercettare gli occhi e gli sguardi degli altri.
Questo sguardo, questa continua ricerca di senso, come dicevamo prima, questo ricercare non solo sui social ma anche nel mondo che ci circonda, e anche questo porsi domande, no? Annalisa, torniamo ad affacciarci da quella finestra dello scrigno di Irene, proprio su queste domande, il domandarci rispetto al mondo che ci circonda, sul nostro anche avvenire, futuro, domande che si pone anche Irene. Perché c'è questa ricerca, no, di domande? Immagina, insomma, che ti pongo questa curiosità partendo sì dallo scrigno di Irene, ma in realtà si affaccia nella vita di ciascuno di noi. Perché abbiamo bisogno di porci domande?
Beh, allora io ho una formazione oltre che teologica, filosofica, quindi la domanda...
E non è un caso che ho fatto proprio che ho chiesto questa cosa, vedi, casualmente.
No, la filosofia è nata dallo stupore e dalla domanda, quindi per me la domanda è fondamentale, forse più delle risposte, infatti bisogna diffidare da chi ha troppe risposte, no? Nel senso che ci sono delle cose certe nella vita, incrollabili, per carità, però anche queste si splasmano, no? Crescono. E non per tornare a quando aspettavo Gioele, però mi ricordo che uno dei pensieri che ritornava spesso tra me e Arrigo è che Gioele ci avrebbe fatto da maestro, non nel senso che avremmo imparato da lui a fare da genitori, però è vero che i figli danno una capacità di guardare le cose di prima in modo diverso, no? Soprattutto con la capacità di stupirsi. Poi c'è tutta la fase dei perché, e per loro sono perché semplici, no? Perché l'albero è fatto così, però intanto aprono a noi, no? Altre domande, altre ricerche di senso che sono inevitabili nella vita di ciascuno. E poi c'è chi vive abitato dalla domanda, no? Poi può essere la domanda religiosa, ma non soltanto, penso anche a chi, anche a livello politico, a livello sociale più che altro, si impegna, no? Per creare, no? Spazi di mondo migliore.
E però mi sono queste domande, Annalisa, proprio in virtù di queste di questo domandarsi, di questa ricerca, e qui la filosofia ritorna, no? Come si può, cioè penso sempre anche al tuo rapporto con i giovani, studenti più o meno grandi, no? Che non solo si pongono delle domande della vita, del perché, che sono i grandi perché, no? Del perché, dal perché ci sono delle guerre, dal perché si soffre, dal perché non si può essere sempre felici, perché la vita è così complicata, spesso così complicata, no? Quali sono le domande che questi ragazzi maggiormente pongono? E perché abbiamo proprio bisogno di porci delle domande? Uno dice, ma non potresti semplicemente vivere, affidarti in questo? Cioè, qual è questa ricerca che ci spinge in qualche modo sempre a cercare quella verità con la V grande, no? Insomma, nel nostro viaggio attraverso la vita.
Guarda, mentre parlavi facevi l'elenco, no, delle guerre, mi veniva in mente che negli anni romani, perché poi la mia esperienza con gli adolescenti è stata in quegli anni, perché negli ultimi due anni ho avuto questa bellissima finestra sui bambini della scuola primaria, però negli anni romani, quando mi confrontavo con gli adolescenti, con le loro complessità, una domanda ricorrente, ma proprio ogni volta che entravo in una classe nuova, che quindi mi trovavo a farmi conoscere, a cercare di capire cosa avessero dentro, era la domanda sul male, che sembra una domanda stupida, perché più che stupida, scontata, e invece accompagna, secondo me, tutte le generazioni, no? Da quelle di una vita fa a quelle attuali, no? E la domanda perché c'è il male. Lì, ecco, vedi, perché secondo me la domanda è importante, perché si può rispondere con ulteriori domande, no? Tu che cosa fai perché non ci sia il male, no? Come pensi che ci possiamo porre noi su questa terra perché ci sia un po' meno sofferenza? Forse la domanda perché c'è il male o si rischia di dare risposte banali o non soddisfacenti, soprattutto a degli adolescenti inquieti, no? Invece abituarli appunto a domandarsi, no, come poter stare in questa terra, in questo spazio di mondo, anche se c'è il male, no, anche se c'è qualcuno che rema contro, secondo me può essere una domanda fondamentale, che dona possibilità nuove, anche creative, no, di spunti nuovi. A volte funziona, a volte no, poi perché però secondo me sì, la domanda sul male è una domanda che è una domanda ricorrente, no? Poi nell'ora di religione ovviamente viene chiamato in causa Dio, no? Ma se c'è il male, poi ovviamente gli adolescenti sono mondi inquieti. Però secondo me la domanda del male sul male ce l'abbiamo un po' tutti dentro. Che però diventa, può avere una contropartita, diventare domanda sul bene. Ed è su questo che bisogna imparare a lavorare, no? Come creare spazi di bene.
È vero, è vero. Chissà se i nostri ascoltatori si pongono delle domande, come magari ha fatto, chi lo sa, la nostra Enrica, che ha inviato subito un SMS al 331-7914-523. Scrive, intanto specifica, milanese, nata e cresciuta a Milano, ho ricevuto una grazia dalla Madonna dei Tindari, Sicilia, consapevole che è sempre lei, e dice: perché seguivo la Santa Messa in diretta TV nel dolore di una vita derubata per compiacere a tutti, e mentre pregavo ho deciso che da quel momento tutto è passato, il momento con Dio era subito e la pace sta in ogni istante. Come ascoltare queste testimonianze? Grazie a te Enrica per questa tua condivisione, come salutiamo anche Lilli, che appunto ci saluta, ci abbraccia e noi ricambiamo affettuosamente il suo affetto. Anche questa è condivisione. Ecco, Annalisa Arrigo, prendo in esempio Enrica, come le piccole esperienze, no, della vita di tutti i giorni che ci spingono a interrogarci in qualche modo, però ci porta, se vogliamo, no, all'obiettivo finale, che è quello di ritrovare la pace nel nostro cuore. Pace che, anche questo potrebbe apparire una banalità, noi dovremmo cercare, lottare di avere, proprio in virtù delle corse quotidiane che noi facciamo. Trovare lo spazio, anche semplicemente per guardare dentro noi stessi, per noi, per la persona che ci sta accanto, in questo caso per chi ha la grazia dei figli. La pace si può trovare, si può raggiungere. Annalisa Arrigo, che ne pensate?
Sì, intendendo la pace naturalmente nel suo significato più ampio, come ci insegnano gli ebrei, insomma, no? Lo shalom non è soltanto mancanza di guerra, non è soltanto mancanza di belligeranza anche a livello di relazioni umane, ma è una condizione in cui tu puoi essere te stesso in maniera libero, in cui tu puoi maturare, esercitare e mettere a disposizione degli altri il meglio di te, e questo lo si raggiunge pian piano. L'adolescente è chiaro che è più in guerra che in pace, no? Perché sta scoprendo chi è, ha bisogno del confronto, ha bisogno anche del conflitto per crescere, e per questo cerca tante risposte. Ma quello che diciamo noi ai ragazzi, in particolare dei primi anni, è che sono molto più importanti le domande, perché la domanda apre, la risposta chiude il problema, e ci sono tante domande che non hanno risposta, oppure a cui una risposta non basta, e questo i ragazzi devono allenarsi. La cosa importante è che tengano presente, facciano tesoro tanto delle domande che hanno dentro, e le facciano ai genitori, ai prof, agli adulti, tra di loro, domande profonde, ma anche domande banali, che rivelano però un'esigenza profonda. La ricerca di senso passa sempre attraverso le domande. Le risposte, se arrivano, è un bene. Se restano sospese perché la domanda è troppo grande, generano ricerca, e anche generano a volte poesia e tante altre cose.
Certo. Annalisa.
Sì, no, mi viene, mentre parlavamo di domande, di fermarsi, no, mi veniva in mente una frase di Tonino Guerra, che un po', scusate la voce, ha accompagnato un po' la nascita dello scrigno di Irene, perché non so se sapete che c'è un paese, Pennabilli, che è un paese abitato dai pensieri di Tonino Guerra, è un po' un paese delle favole, bellissimo per tante cose, e c'è una frase che a me ritorna tantissimo spesso, e dice: abbiamo bisogno di luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l'anima. È una frase che poi ho citato, forse una delle poche citazioni, no, qualche altro c'è, qualcos'altro c'è, in lo scrigno di Irene, no? Però questa idea di fermarsi, no, aspettare l'anima, darsi degli spazi per far passare le domande, no, che sono dentro di noi, e sì, avere, ci sono delle certezze incrollabili, credo, come, vabbè, per me l'amore di arrivo è incrollabile, anche se poi ogni giorno lo devo testimoniare, lo devo vivere, no? Però è qualcosa di incrollabile. Però anche quella è una costante domanda, no? Perché ritorna con esigenze nuove, no? Con capacità anche di guardarsi in modo diverso e di stare anche nella vita in modo che si rinnova sempre. Quindi la vita stupore e domanda insieme.
E continuiamo a stupirci, a domandarci, anche quando il tempo, che è importante, scorre velocemente. Abbiamo qualche minuto per aprire le porte della radio ai più coraggiosi. Quindi, come nei migliori quiz dicono, via alle telefonate, pronti per il numero per entrare in diretta con noi. 031-6460-00, lo ripeto, 031-6460-00. Sono sempre validi i vostri messaggi all'indirizzo di posta elettronica diretta @radiomater.org, 331-7914523 per i vostri sms, lo ripeto, 331-7914523. Saluto in particolare adesso Antonietta, che ci ha raggiunto tramite la pagina Facebook di Radio Mater, quindi un saluto, anche lì avete la possibilità di commentare. Facciamo ancora una breve pausa e poi entriamo nell'ultima parte e ci addentreremo per l'ultimo spazio nello scrigno di Irene. Vi diamo qualche altra informazione e, perché no, se ce la facciamo, anche ancora di famiglia, di vita, e questo profumo di vita che attraverso le parole, le emozioni, le sensazioni di Annalisa e Arrigo stiamo vivendo questa sera con voi. Restate su Radio Mater, a tra poco.
E abbiamo la prima telefonata di questa sera, Francesca Carla da Brugherio.
Bentrovate, bentornata.
Buonasera.
Francesca Carla, ciao.
Buonasera a tutti. Io sentendo queste parole, queste riflessioni, mi è venuto in mente, no, che alcune volte, è successo anche a me, no, di sentirmi un po' così, di avere bisogno di avere quel momento proprio tutto per me, no, per pensare, per riflettere. E l'ho provato perché è un momento che può essere qualunque momento, magari come un giorno, no? Che ero anche giù, un po' giù di morale, tante cose così, e ero in camera da letto, stavo facendo pulizie, dicevo, ma come sono giù? E poi pensavo, ma perché non spalanco la finestra? Qualcosa di bello lo devo vedere. Ho spalancato la finestra, ho guardato il cielo e ricordo come fosse adesso, e c'erano queste nuvole, un po' pioveva, un po' usciva il sole, e ho preso una matita, e ho scritto una specie di poesia con una calligrafia da bambina. Non vi racconto una bugia, ma e dopo mi sono sentita così bene, ero felice.
Francesca Carla, che bello questa... questa veramente condivisione, perché dimostri ancora una volta che le cose più semplici, più spontanee sono quelle che arrivano prima, no? Non è vero, Annalisa, Arrigo?
Sì, è così. Poi adesso mentre parlava Francesca Carla pensavo ai bambini dell'asilo nido, quando Gioele, ormai sono passati 3 anni, ha fatto l'inserimento perché io dovevo riprendere a lavorare. E quando piangono, le maestre li mettono vicino alla finestra per fargli ritornare il sorriso. E anche qua i bambini ci insegnano qualcosa.
Io ho una specie di slogan che uso ogni tanto, che va nella direzione che diceva Francesca Carla, cioè dobbiamo abituarci a dare tempo alle cose che fanno perdere tempo. Affacciarsi alla finestra per una casalinga potrebbe essere una perdita di tempo, no? Perché ti affacci alla finestra quando devi fare questo pulire di qua, preparare da mangiare? Ma le cose che ti fanno perdere tempo, secondo una logica efficientista, sono quelle che nutrono, sono quelle che ti aprono lo sguardo, sono quelle che ti aiutano a, appunto, guardare te stesso e gli altri in una maniera più bella, più libera, no? Più colorata. E penso che sia una bella regola questo, dare tempo alle cose che ti fanno perdere tempo.
Francesca Carla, non perdere mai quel sorriso, mi raccomando. È andata già, ecco, grazie. Grazie davvero a Francesca Carla
esattamente, sì.
Per questa, veramente, di questa testimonianza. Francesca Carla è stata la prima coraggiosa a comporre lo 0316460000. Prendete il suo esempio, abbiamo ancora qualche minuto. A Arrigo e Annalisa non mordono, soprattutto Annalisa, Arrigo non lo so, però penso, ecco, insomma, siamo sicuri. 0316460000, diretta @radiomater.org per i vostri messaggi. Il numero degli SMS è il 331-7914523. Allora, i minuti corrono velocemente, ci dicono dalla regia, ma possiamo ancora dialogare insieme. Non voglio rischiare di non riuscire a dirlo alla fine, Annalisa. I modi per rimanere in contatto in qualche modo con te, perché è bello avere questo dialogo. Annalisa è l'autrice di questo bellissimo progetto, di questo libro che sta venendo pian piano alla luce, si sta componendo lo scrigno di Irene. Ti lascio un minutino, 2 minuti per dare tutte le coordinate, per avere le informazioni e soprattutto magari dialogare con te, magari tramite i social in qualche modo è possibile, perché no, affacciarsi a una finestra virtuale.
Certo, allora innanzitutto per rimanere in contatto con me, cioè scrivermi qualsiasi cosa, ho una pagina Facebook dedicata proprio allo scrigno di Irene, quindi lì mettete mi piace, ma non è per il mi piace, perché è una pagina nata più che altro con l'intento appunto di far conoscere gli eventi intorno allo scrigno di Irene. Poi per avere notizie, preacquistare, contribuire a questo crowdfunding, c'è la pagina su Book a Book dedicata allo scrigno di Irene, però il modo più facile per arrivarci è scrivendo su Google lo scrigno di Irene, in modo che poi arriva automaticamente e si segue poi la procedura. Lì potete leggere la sinossi, i commenti, le recensioni, oltre che se poi vi piace, lo ritenete bello, poter preacquistare il testo. E poi c'è una pagina Facebook che analizza Margarino pubblico, perché ho deciso di distinguere, proprio perché scrivo il mio profilo, quello privato dove metto le foto dei bimbi e così le notizie alle persone amiche in giro per l'Italia, è un profilo invece più professionale dove condividere pensieri e anche appunto le notizie sui libri che pubblico, perché lo scrigno di Irene è un libro tra tanti a cui mi sono dedicata negli ultimi anni. Poi altre cose non so, Francesco, però mi sembra di aver dato abbastanza dati su di me.
Sì, sì, ma insomma poi attraverso i social tutto è collegato, quindi se cercate Annalisa tramite la pagina, il suo profilo pubblico, arriverete al libro, dal libro tornate da lei, insomma è un modo per dialogare, quindi poi insomma siamo a disposizione anche noi, perché no, laddove fosse necessario, per darvi anche tutte le informazioni. Avete anche la possibilità di riascoltarvi per intero la trasmissione, quindi poter rivivere insieme questo viaggio. Annalisa e Arrigo, i progetti futuri. Allora, intanto i vostri figli fanno parte, no? Ci piace dire, sono un po' la colonna sonora. Faccio un passo ulteriore, come si direbbe a scuola, forse vado fuori tema. Mi piacerebbe che in questi ultimi 4 minuti che ci sono rimasti, voi foste un po' i testimonial di una sorta di inno, no, alla vita, no? Di famiglia che insieme inizia, accoglie la sfida di un progetto comune che è partito dal matrimonio, viene benedetto dal dono di due figli e insieme viaggiano, magari siete voi stessi, no? Nel continuo porvi domande ogni giorno, no? Quotidiano, no? Faccio sempre questo esempio, chi ascolta la trasmissione magari lo conoscerà a memoria, e mi piace, questa volta lo rivolgo in particolare ad Arrigo. Non so se avete mai visto Nativity, no? Il film, dove c'è il momento in cui Giuseppe, che sta accompagnando Maria, si stanno riposando, e anche loro si pongono domande, come sarà questo bimbo che è stato promesso dall'angelo, e Giuseppe dice: quello che mi domando se riuscirò mai a insegnargli io qualcosa, no? A Gesù. Ecco, quali sono le vostre domande e che invito possiamo dare a tante altre famiglie, futuri sposi, magari perché no, futuri genitori che si apprestano a iniziare o stanno iniziando questo percorso così complesso ma meraviglioso che si chiama vita?
Giuseppe poi si è riuscito a insegnare tante cose a Gesù, tutto ciò che Gesù poi ha vissuto nella sua età più adulta per la maggior parte le ha imparate, quelle umane naturalmente le ha imparate da Giuseppe, quindi ci è riuscito. Devo dire che il progetto è non chiudersi, restare aperti a qualsiasi provocazione, a qualsiasi stimolo, a qualsiasi stupore che nasce in questo percorso così bello come è quello familiare. E aprirsi vuol dire anche aprirsi agli altri, condividere con altre coppie, con altre famiglie, se non un luogo dove poter vivere insieme, almeno le esperienze. Noi ce l'abbiamo sempre in mente, insomma, ecco, di vivere questa nostra realtà di coppia prima, di famiglia poi, in maniera dialogante, aperta, che comprenda anche un percorso di fede, ma che comprenda soprattutto un percorso di consapevolezza umana, no? E questo secondo me è proprio bello, cioè il non chiudersi, il non crogiolarsi nella bellezza che stai vivendo, ma a farne dono l'uno all'altra, ai nostri figli, ma anche a tutto il resto che ci sta attorno.
Annalisa.
Sì, poi pensavo a a Giuseppe, no? Perché tu hai fatto questo riferimento, io sono partita coi pensieri, no? Che si muove grazie anche a un sogno, no? E credo che essere famiglia, ma anche essere testimoni, essere educatori, poi per me, io vivo molto la responsabilità dello scrivere, vada anche per sogni, no? Per forse desideri sulla vita, no? Sul futuro. E quindi sì, una capacità di essere famiglia aperta, responsabile, nel senso di, davvero, è importante avere delle domande, ma le responsabilità, no? È anche capacità di rispondere alla vita, no? Di prendersi cura. E poi, vabbè, io arrivo in questo momento non avendo tempo, poi per molte cose ci concentriamo appunto sulla scrittura, io più di romanzi, più di articoli, e anche questo, no? Ognuno poi si impegna, no? Nel spazio, nella realtà che sente più sua, no? Più così, proprio talento, possiamo dirla così, semplificando, perché sarebbe da dire di più.
Francesco, volevo soltanto dire una piccola cosa, che l'Annalisa scrive anche dei libri per bambini, no? C'è un libro per bambini molto bello che ha pubblicato l'anno scorso, che si chiama Il pesciolino trasparente.
Il pesce trasparente.
È una storia bellissima, che è la storia di un nonno pescatore che spiega alla nipotina, pescando un pesciolino trasparente di quelli che si vendono anche nei negozi specializzati per gli acquari. Spiega attraverso questo pesciolino la bellezza di non nascondere, no? Di non aver paura nel farsi vedere e del vedere e guardare, no? Le proprie fatiche e le proprie bellezze. Bellissimo, un libro per bambini dai 3-4 anni in avanti, bello.
E Ripeti il titolo?
Il titolo è Il pesce trasparente.
Avremo una scusa, davvero un pretesto per rapire nuovamente Annalisa. Siamo in chiusura, voglio chiudere con voi proprio a firma, proprio usando una firma autorevole che è quella di Papa Francesco, proprio una delle ultime catechesi dell'udienza generale. Lui ha detto: ogni progetto umano può riscuotere dapprima consensi e poi naufragare, mentre tutto ciò che viene dall'alto e porta la firma di Dio è destinato a durare. Ed è l'augurio che faccio ad Annalisa e ad Arrigo per questo bellissimo percorso, per ringraziarli di averci ospitati questa sera a casa loro e a tutte le famiglie come loro che iniziano e continuano questo percorso. Annalisa e Arrigo, grazie per essere stati qui.
Grazie a voi.
E per averci accolti.
Grazie a voi per l'occasione che ci avete dato.
Grazie.
Auguri a tutti.
Grazie davvero.
Buonanotte.
Buona vita, e date un bacio grande a questi splendidi figli che avete con
domani
voi.
Domani mattina speriamo di arrivare almeno alle 7:30 e ci daremo un bacione da parte vostra.
Cornetti offerti dalla radio, mi dicono dalla regia. Quindi direttamente per voi li mandiamo adesso stasera, mandiamo la nostra Giovanna in viaggio, si mette in macchina e arriva subito da voi e vi porta e ve li porta subito, tranquilli.
Arriva prima lei che da Alba Villa che non tu da Roma.
Sì, esatto. Per quello, no? Non per altro, insomma. Bene, grazie ancora Rigo e Annalisa, e grazie a Giovanna, Carlo in regia. Io vi saluto, ringrazio anche voi amici e amiche in ascolto, vi do già appuntamento al prossimo appuntamento con Giro di Parole di Vivere Oggi la Nostra Fede, agenda alla mano, previsto per venerdì 18 ottobre, sempre alle 21:10, sempre qui su Radio Mater. Da Francesco Vitale un abbraccio grande, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e ci sentiamo presto. Ciao!
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso in collegamento Vivere Oggi la Nostra Fede, meditazione spirituale a cura di Francesco Vitale. Questa sera con noi anche Annalisa e Arrigo. Il prossimo appuntamento è previsto per il 18 di ottobre, sempre alle 21:10, sempre di venerdì e ovviamente sempre su Radio Mater.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.